consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Buon inizio settimana, con me oggi ci sono Roberto Conti in regia e Michela De Pedrini al centralino. Di che cosa parleremo? Parleremo un po' dell'allarme bambini, diciamo così, su quello che è l'utilizzo smodato di smartphone e tablet. Se ne parla tantissimo, ne abbiamo già parlato, insomma, bisogna continuare a battere questo chiodo. L'occasione oggi ci è data, insomma, diciamo, da tre motivi. Prima di tutto, recentemente è stata condotta un'importante ricerca in Canada, ne parleremo tra pochissimo con il nostro ospite, il dottor Alberto Pellai. È una ricerca fatta davvero su un campione molto grosso di bambini e i dati ci lasceranno un po' di stucco. Di questo se ne è occupato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché, insomma, quello che si dice sono meno ore passate davanti a uno schermo oppure seduti in passeggino, oltre a rispettare le giuste ore di sonno. Questo aiuta i bambini a crescere più sani e previene soprattutto l'obesità. Come dicevo, questo è quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità in una direttiva che riguarda appunto la salute dei bimbi di meno di 5 anni, perché si parla sempre di ragazzini, di adolescenti che passano troppo tempo con lo smartphone in mano, ma ci vogliamo occupare oggi soprattutto anche dei bambini piccolissimi. A chi non è capitato di andare al ristorante e vedere magari un bambino addirittura nel seggiolone che sta giocando con il telefono oppure lo smartphone o il tablet dei genitori? Ci fermiamo al semaforo e si vede nell'autovettura ferma di fianco a noi che i bambini utilizzano il tablet a mo' di televisione, quindi molto facile tranquillizzarli, tenerli un attimo a bada dandogli questi giochi oppure dei video. Lo sapete tutti, siamo a maggio è il momento delle prime comunioni. Io ho sentito tra molti genitori la preoccupazione perché il regalo dell'anno per il bimbo che fa la prima comunione è appunto il tablet. Qui si è aperto un dibattito enorme tra i genitori. Noi cercheremo di parlare di tutto questo oggi. Come ho anticipato, lo faremo con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano, molto volentieri ogni tanto nostro ospite. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi più tardi ci collegheremo anche con Luca Comazzi, divulgatore scientifico e specialista in tecnologie, che più tardi ci darà anche qualche astuzia, qualche strategia per controllare anche un pochettino i tablet e gli smartphone dei nostri figli. Ma partiamo proprio da qui. Io ho citato quelle che sono un po' le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ho parlato anche di una importante ricerca canadese. Ci vuole anticipare e spiegare un po' perché è diversa dalle altre ricerche questa?
Sì, è una ricerca molto importante, è stata effettuata presso l'Università di Alberta in Canada e ha coinvolto un campione ampissimo di alcune migliaia di bambini in età prescolare, intorno ai 5 anni. E questi bambini sono stati proprio studiati, analizzati in funzione di quelli che erano le loro abitudini schermo mediate, cioè la loro quantità e qualità di tempo passata davanti a uno schermo, interagendo con uno schermo, sia quello della televisione, sia però anche quello del tablet e dei videogiochi o eventualmente dello smartphone dei propri genitori. È stato poi osservato questo campione nel tempo e quindi si è cercato di stabilire una correlazione esistente tra il tempo speso dai bambini di fronte allo schermo nel periodo prescolare e la qualità dell'attenzione, della concentrazione o l'eventuale addirittura sviluppo di disturbi di attenzione e concentrazione poi in età scolare. E qua i dati sono davvero stupefacenti e tra l'altro un po' incontrovertibili, cioè si è proprio analizzato che laddove si verificava una quantità di tempo superiore alle 2 ore di abitudini schermo mediate e di interazioni con gli schermi, i bambini manifestavano una probabilità dalle 5 alle 7 volte superiore di corrispondere ai criteri diagnostici di disturbo dell'attenzione o addirittura di ADHD, disturbo dell'attenzione e iperattività. Al contrario, i bambini la cui durata media di permanenza di fronte allo schermo era inferiore ai 30 minuti risultavano invece incredibilmente protetti rispetto a questa potenziale diagnosi. E quindi la conclusione dei ricercatori, considerata l'ampiezza del campione coinvolto e soprattutto considerato che questo campione è stato proprio analizzato a partire da un momento che ancora non è quello della scolarizzazione, quindi andando proprio un po' a cercare quali sono i fattori che poi predispongono più o meno a uno specifico problema, ecco, le conclusioni hanno poi un po' fatto il giro del mondo, perché sono una sorta di allarme per noi genitori, per noi educatori e per noi docenti, e dobbiamo davvero attenzionare tantissimo la qualità e la quantità del tempo libero dei nostri figli, soprattutto quel tempo che viene speso poi in modo molto stereotipato, per esempio videogiocando o guardando video su YouTube, trascorrendo perciò un tempo che diventa sempre crescente ed è un tempo anche sempre più distraente e usato in modo poco consapevole.
Sarebbe anche interessante, non so se lei conosce questi dati, capire come è stata poi svolta questa indagine, nel senso sono stati interpellati direttamente i bambini e allora la domanda è: ma poi loro hanno davvero la concezione del tempo? Se io chiedo a un bimbo piccolo: ma quanto sei rimasto davanti allo schermo? Bisogna appunto vedere se ha la consapevolezza di questo lasso di tempo, oppure se sono stati interpellati i genitori e quindi magari anche poi bisogna vedere se dicevano tra virgolette la verità, ma in buona fede, nel senso uno non si rende conto magari davvero di quanto tempo poi il bambino passa davanti a uno schermo, e quando si dice schermo si intende tutto il pacchetto completo, perché magari un momento ha il telefonino in mano perché lo stiamo distraendo, poi a casa guarda la televisione, poi piglia la PlayStation e gioca al videogioco, insomma bisogna fare la somma globale.
Certo, effettivamente non lo sappiamo, c'è però anche poi una modalità che permette in qualche modo di avere una visione anche molto più oggettiva dei comportamenti dei bambini, cioè una sorta di piccola webcam che in tempo reale tiene sotto controllo e fa il monitoraggio completo delle abitudini comportamentali del bambino, quindi potrebbe proprio anche essere che questi dati sono invece rilevati e rivelati in modo molto oggettivo e quindi non dipendono dalla percezione soggettiva. Di solito laddove io devo riferire dei dati temporali relativi a bambini in età prescolare non è mai l'intervista che viene fatta ai bambini, ma l'intervista che viene fatta agli adulti di riferimento. È comunque oggi molto possibile anche tenere sotto controllo, anche con app specifiche e con webcam microscopiche, i comportamenti delle persone di cui dobbiamo monitorare per motivi di ricerca le loro abitudini.
Allora, abbiamo già alcuni ascoltatori che stanno intervenendo, ovviamente non sono ancora magari delle domande specifiche, ma piuttosto dei pareri, come quello di Aldo che ci scrive: che tristezza tutto questo, non dico di tornare a giocare a pallone nelle strade, ma almeno una via di mezzo ci starebbe davvero bene. E invece Elena dice: io sono inorridita nel vedere bimbi con tablet su uno speciale supporto fissato sul passeggino, e non è stato un caso isolato, ne ho già visti alcuni e provo davvero uno strano sentimento. Poveri bimbi, povera società. Alberto, cosa ne pensa?
Ma io trovo che un po' i commenti degli ascoltatori sono commenti con cui anche noi entriamo in risonanza. Dovremmo per esempio immaginare che un bambino che si muove per esempio lungo una città stando dentro un passeggino effettivamente il suo schermo è il mondo che lo circonda, cioè, ed è vero che probabilmente è un mondo magari un po' meno stimolante ed eccitante di quello che potrebbe trovare dentro allo schermo con i video di YouTube, ma è proprio a quella normalità, a quel principio di realtà e a quella tranquillità che noi dobbiamo abituare i bambini quando sono piccoli nel loro percorso di crescita. Credo che un altro aspetto molto importante della trasmissione di oggi sia poi correlato al fatto che noi nell'arco di 10 anni abbiamo visto una precocizzazione e un'anticipazione pazzesca dell'età, alla quale i bambini hanno accesso alle tecnologie, in particolare per esempio proprio il tema del primo tablet o del primo smartphone, come dicevi tu, che spesso entra nella vita di un bambino in zona prima comunione, quindi è un regalo fatto tra gli 8 e i 9 anni, mentre per dire 10 anni fa il primo cellulare entrava nella vita dei nostri figli solitamente all'ingresso alle scuole superiori, quindi a un livello di sviluppo e di competenze da mettere in gioco decisamente superiore. Ecco, credo che su questo dovremmo davvero riflettere, dovremmo provare a chiedere agli ascoltatori, secondo loro, qual è l'età giusta in cui un minore può avere per la prima volta in mano uno smartphone e quindi gestirsi poi con una relativa autonomia la propria vita online.
Beh, sarebbe davvero interessante sentire il parere dei nostri ascoltatori, anche perché tutti in generale, no, davanti a questi argomenti diciamo no, ma chiaro, giusto, i bambini troppo piccoli non devono, eccetera. Poi però se si guarda quanti sono i bambini appunto con in mano uno di questi accessori, ci chiediamo come mai. Predichiamo bene, razzoliamo male, metto tutti noi nel calderone, non stiamo accusando nessuno. Forse è una domanda che potrebbe sorgere anche ai nostri ascoltatori, visto che stiamo parlando di bambini così piccoli, perché addirittura quello che a me ha fatto specie è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di bambini a partire dai 2 anni, vuol dire che regolarmente a bimbi così piccoli viene dato in mano un accessorio, appunto un tablet oppure uno smartphone. E allora ci si chiede, si parla di oltre 2 ore al giorno, ma davvero i bambini così piccoli mediamente stanno oltre 2 ore al giorno davanti a questi tablet?
Il fatto è che le ricerche raccontano davvero che la presenza degli schermi nella vita dei piccolissimi è in costante crescita. Fondamentalmente noi abbiamo un po' trasformato questi schermi in una sorta di ciucciotto elettronico, proprio in uno dei post che ha generato il maggior dibattito tra gli utenti della mia pagina Facebook. Ho un po' raccontato questa scena di una famiglia, una mamma, un papà e un bambino che sale sulla metropolitana, il bambino è sul passeggino, ha 2 anni, 2 anni e mezzo, è tutto imbacuccato dentro alla sua giacca a vento, lui per 3-5 minuti rimane abbastanza tranquillo, si guarda in giro, poi chiaramente un po' il calore, un po' il sovraffollamento, un po' la novità del posto, un po' la noia per lui, comincia a segnalare, no, un certo disagio, e fino a che si mette proprio a piangere e urlare, solo che la mamma stava parlando al cellulare, il papà stava leggendo un giornale, nessuno dei due sembra effettivamente entrare in relazione col disagio del bambino, finché improvvisamente il papà tira fuori un cellulare dalla propria tasca, identifica dei video su YouTube, glieli mette in mano e il bambino si tranquillizza. Ecco, questa è una tipica scena che magari è proprio come citavi tu anche al ristorante, no? Che noi vediamo spesso, dove uno schermo diventa una sorta di ciuccio elettronico, ma rispetto a quello che il bambino impara per sé, per la sua vita, per la sua autoregolazione emotiva, io come psicoterapeuta dell'età evolutiva mi sento di dire che questa è una delle situazioni peggiori in cui si può trovare coinvolto un bambino, in cui quella sregolazione emotiva non viene presa in carico, in cura dagli adulti di riferimento, non viene risolta dentro una relazione, non viene risolta proprio, viene semplicemente coperta e tamponata da qualcosa che è iperecitante, ipersollecitante e che quindi distrae il bambino da quello che sta sentendo, ma fondamentalmente gli lascia acceso dentro il disagio che aveva e quindi lo troverà poi ancora più agitato e ancora più attivato nel momento in cui lo schermo verrà spento.
Certo. Allora, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori i numeri per mettersi in contatto con noi. Ci ascoltiamo un brano musicale e così ne approfittiamo magari per richiamare Alberto Pellai, perché la linea era leggermente disturbata.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando di bambini, e quando dico bambini intendo bambini davvero piccoli, partiamo da un'età insomma di 2 anni via, e del loro utilizzo davvero smodato di smartphone e tablet. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Alberto Pellai, tra l'altro, autore di numerosi libri che vengono anche presentati con una certa regolarità nella Svizzera italiana, quindi tanti sono i nostri ascoltatori che lo conoscono ed hanno partecipato a sue conferenze e presentazioni. Stanno arrivando le reazioni da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: siamo alla frutta, non è il 100%, ma troppi bimbi che non hanno nemmeno 3 anni vengono visti regolarmente con telefono e tablet per ore e ore. Secondo me questo non è corretto. Un'altra ascoltatrice dice: 46 anni, quindi non sono così vecchia. Mi si spezza il cuore a vedere bambini soli, persi ad ogni età, dentro e dietro ad uno schermo, e non sono in grado di controllare appunto tablet e telefoni. Stiamo crescendo una società di zombie. Poi sempre l'ascoltatrice ci dice: la mia bimba è di 11 anni, può restare solo 20 minuti al giorno sotto il mio controllo, quella che ne ha 6, 10 minuti, mai al ristorante, sottolinea, perché secondo lei è come drogarli con immagini, insomma, e dice non mi sembra nemmeno di esagerare. Abbiamo anche un messaggio vocale, ve lo faccio ascoltare.
Buongiorno. Certo, anche 15 anni fa i bambini non stavano tranquilli al ristorante, ma noi ci portavamo sempre dei libretti da leggere oppure dei colori col quaderno per fare i disegni, facevamo cose del genere.
Ecco, e poi abbiamo invece Marco, per esempio, che dice, insomma, dagli anni 50 che si sanno queste cose con l'utilizzo della TV, sempre schermo sono, di che cosa ci stupiamo? Il problema, come sempre, sono i genitori. Insomma, Alberto Pellaio, non è che si vuole sempre demonizzare i genitori, però è vero che i bambini sono delle spugne e assorbono, quindi a volte siamo proprio noi, gli adulti, a fare un utilizzo modato, come dicevamo, compulsivo di tutti questi device, come si dice in inglese, di tutti questi tablet, telefoni, insomma, e quant'altro.
Ma è vero che i bambini imparano quello che vivono, quindi se vedono gli adulti che sono fortemente attratti dai loro schermi, ed in effetti gli schermi poi sono un po' come delle scatole magiche che hanno dentro di tutto, un po' i bambini dicono un po' anche a me, ecco, non solo per te, ma un po' anche a me. L'altro aspetto è che molti adulti in realtà sono anche un po' compiaciuti nel vedere che bambini così piccoli hanno questa abilità apparentemente logica e tecnologica, e quindi fin dall'età più precoce sono in grado di muoversi su una tastiera, su un touchscreen, e in qualche modo di gestire, di avere controllo di quello che succede lì dentro, magari autosomministrandosi poi un loro menu personale fatto appunto di videogiochi oppure di video. Credo che il motivo più grande però in realtà sia scusate, che gli adulti sono un po' inconsapevoli, ecco, delle conseguenze, e quindi è molto importante fargliele sapere.
Ecco, abbiamo per esempio un'ascoltatrice, Rita, che ci dice io a volte da giovane mamma sento dire altre, insomma, se non do al bambino il telefonino non riesco a gestirlo. E la nostra ascoltatrice dice mi spaventa molto una realtà così. Mio figlio ha ricevuto come primo gioco elettronico, dice la marca, insomma, un gioco fatto apposta per i bambini da 2 a 14 anni. Vi assicuro che oggi sta benissimo, ma certamente è stato molto impegnativo. Perché la nostra ascoltatrice ha giustamente seguito il bambino. Se non vogliamo dedicare il tempo ai nostri figli, insomma, ecco che quelle sono le conseguenze. Alberto, io avevo cercato appunto delle ricerche, tra queste ne ho trovata una che era stata fatta negli Stati Uniti sull'uso, sempre come uso questo termine, smodato dei cellulari, fatta tra gli adulti, e questa ricerca diceva che i primi segnali d'allarme erano stati dati dagli allarmi, dagli addetti di una piscina della catena di hotel, non lo dico, ma comunque una grandissima catena americana, perché a un certo punto si sono accorti che servivano più sdraio, perché 9 ospiti su 10 invece di fare il bagno trascorrevano tutto il tempo navigando in rete. E appunto questa ricerca, che era basata su interviste fatte a 2000 adulti, ha confermato proprio questa impressione: più della metà degli intervistati usava lo smartphone in vacanza come se fosse a casa, in media lo controllava ogni 12 minuti 80 volte al giorno, e comunque c'era addirittura chi ne arrivava a 300, e quasi nessuno riesce a resistere più di 4 ore senza dare almeno un'occhiatina al telefono, alla posta che arriva, eccetera. Ovviamente ci sono sempre le scuse: devo essere sempre in contatto, devo essere online, eccetera eccetera. Questo non vale per i bambini, però i bambini è questo che vedono quando sono magari in vacanza con i genitori, quando vanno al ristorante con i genitori e sono loro i primi a continuamente togliere il telefono dalla tasca o dalla borsetta.
Eh sì, è un po' proprio così. Io credo che quello che ci racconta questa ricerca è da una parte che avendo noi una tecnologia sempre a seguito, sempre portabile, sempre accessibile, spesso entriamo poi in un conflitto proprio di interessi tra quello che potremmo fare nel qui ed ora, nell'esperienza che stiamo vivendo, e quello che invece potrebbe succedere dentro alla rete e quindi quello che potremmo fare lì dentro nel momento in cui noi ci dedichiamo ad altre attività. E quindi in questa sorta di conflitto tra vita reale e vita virtuale noi diventiamo dei grandissimi acrobati, degli incessanti saltellatori che si spostano un po' di qua e un po' di là, fino però a poi trovarci spesso molto più dentro alla vita online, a quella virtuale rispetto a quella reale, perché quella virtuale ha poi proprio un potere di addiction, è davvero dipendentigena, e quindi uno quasi senza rendersene conto si trova poi in modo quasi automatico costantemente a tirare fuori dal cellulare, dalle tasche il cellulare per vedere se ha ricevuto nuovi messaggi, per vedere se sono arrivate nuove mail, per vedere lo stato di aggiornamento dei propri social e così via. E progressivamente noi, sostando, parcheggiando, navigando così frequentemente nel virtuale, perdiamo progressivamente poi pezzi di vita che invece stanno avvenendo nel reale. Riflettevo proprio anche con una scuola italiana che in prossimità della gita scolastica dei bambini di quinta classe ha mandato un avviso a tutti i genitori dicendo e invitando i genitori a non dare per la giornata della gita a seguito dei bambini il cellulare all'interno dello zainetto, tenendo tranquilli tutti i genitori che avrebbero ricevuto un messaggio nel gruppo WhatsApp di classe, e dicevano fondamentalmente perché noi ci siamo resi conto di due cose. Uno, il viaggio proprio in pullman, che è sempre stato un'occasione di socializzazione, per cantare, per raccontare storie, per fare dialoghi, un po' in modo informale, si era invece trasformato in un lungo tempo in cui ognuno stava dentro alle proprie cuffiette e dentro al proprio schermo e fondamentalmente non interagiva più con nessuno. E dicevano anche il tempo invece di esplorazione della meta della gita è spesso un tempo dove noi siamo costantemente obbligati a richiamare i bambini affinché mettano via il cellulare, smettano di guardare, stiano più concentrati proprio sulle meraviglie che li abbiamo portati a visitare. E la reazione dei genitori è stata contrastante e contraddittoria, cioè alcuni erano fortemente, per così dire, sintonizzati con la richiesta degli insegnanti, altri invece erano fortemente contrari perché comunque loro dicevano noi abbiamo bisogno di sentire i nostri bambini che sono fuori casa per un'intera giornata perché vogliamo verificare che tutto stia andando bene. E qua dentro viene fuori un po' anche la funzione proprio di guinzaglio elettronico e di ansiolitico per la mamma e per il papà che lo smartphone ha nella vita dei bambini, e quindi nel momento in cui noi vogliamo come genitori essere sempre tranquilli perché possiamo sempre raggiungere i nostri bambini però con quel guinzaglio elettronico poi magari si perdono perché fanno un milione di altre cose che invece non hanno nessun senso.
Beh, diciamo che il telefonino a scuola poi addirittura apre un capitolo enorme perché ancora adesso non esiste proprio una regola, viene lasciata a volte un pochettino agli istituti, anche se si dice no al telefono a scuola, poi vengono fatte delle eccezioni, c'è chi può averlo immediatamente prima e dopo la scuola, chi permette magari una breve telefonata a ricreazione, il capitolo è veramente molto ampio. Gli ascoltatori stanno scrivendo: è una situazione davvero allarmante, mi è capitato spesso di vedere bambini davanti a tablet mentre vengono imboccati. Qualcun altro ci scrive: secondo me è anche la scuola che deve dare il buon esempio, anziché già dalla prima classe mettere a disposizione il tablet e dalla quarta classe poi l'obbligo di avere uno smartphone per poter facilitare la comunicazione senza fatica per il docente, nel senso, immagino, forse al di fuori degli orari scolastici. Poi qualcuno ci scrive: i primi ad essere educati appunto devono essere i genitori. Qualcun altro dice: al posto di uno schermo dategli un albero, forse non sono più nemmeno capaci di salire. Che tristezza i giovani di oggi, poi mette per incisa. Qualcun altro ci scrive: io penso che questi piccoli, quando saranno adulti, per guardare un albero, anche se ce l'hanno davanti al naso, andranno sul tablet a guardare com'è fatto. Siamo noi che creiamo questa società del futuro, e secondo l'ascoltatore ci vuole polso. E poi invece un'altra ascoltatrice ci scrive: e poi come vogliamo creare una vera relazione con i nostri figli se non dedichiamo veramente a loro del tempo? Insomma, sono tanti altri messaggi, tra un attimo ne leggeremo altri, facciamo magari una piccola carrellata di questi, Alberto.
Ma direi che un po' è come se i nostri ascoltatori si rivelassero rattristati e sbigottiti, e fondamentalmente credo che forse l'esempio poi più significativo è proprio questo, no? Hai un albero vero davanti a te, non sei più in grado di arrampicarcisi sopra, e allo stesso tempo, se vuoi saperne di più di quell'albero pur avendolo davanti a te, te lo vai a cercare su Wikipedia oppure con un motore di ricerca. Direi che è proprio un po' questo l'attenzione, l'allarme, l'allerta educativa che dobbiamo avere, soprattutto quando stiamo crescendo bambini che sono così piccoli. Cioè, i bambini hanno davvero bisogno di stare nel principio di realtà. Per loro conquistare il mondo e apprendere il saper vivere, il saper essere, è prima di tutto una dimensione che deve essere materica, cioè il mondo va toccato, il mondo va sentito con tutti e cinque i sensi, e la prima esperienza che devono fare sempre degli altri, della vita, delle cose nuove, deve essere un'esperienza concreta. Se noi spostiamo tutto in uno spazio virtuale che ha prima di tutto è bidimensionale dal punto di vista dei sensi, cioè puoi solo sentirlo, puoi solo ascoltarlo, oppure puoi solo vederlo, ma tutto il resto in termini di consistenza lo perdi completamente. E l'altro aspetto è che perdi costantemente anche l'esperienza di sintonia con il tuo corpo. Stare dentro al tuo corpo, stare sintonizzato con il tuo corpo in relazione col mondo che ti circonda. Il corpo non è semplicemente un supporto della testa, è proprio un nutriente della testa. Quando i bambini sono piccoli, la loro intelligenza è prima di tutto sensomotoria, il che significa che è il corpo che prende il mondo e lo mette dentro al mondo interno del bambino, e quindi lo fa arrivare al cervello, mentre gli schermi trasformano completamente questa esperienza, perché la decorporeizzano, cioè non hanno bisogno del corpo, e trasformano il bambino in un soggetto tutto testa, in un momento in cui però lui non è fatto per funzionare solo con la testa.
Beh, diciamo che comunque tante volte questi giochi imitano e ripropongono le cose che una volta il bambino faceva realmente. Sentendola parlare mi venivano in mente, non so, quale genitore non ha trovato il bimbo che in un attimo ha aperto l'armadio della mamma, ha tirato fuori tutti i vestiti, ha provato a cambiarsi, a truccarsi, insomma a cambiare la propria immagine, no? Adesso esistono i giochi dove vesti la bambolina, vesti la bambina solamente con le immagini, e non tocchi concretamente niente. Una volta almeno uno vestiva la bambola, se proprio non vestiva se stesso. Questo è un esempio, ma ne esistono tantissimi altri. Questa decorporizzazione che diceva lei.
Sì, credo però che se noi partiamo da come è fatto il cervello di un bambino, quali sono le sue esigenze, come si dovrebbero strutturare le sue reti neuronali, cosa che adesso le neuroscienze ci hanno spiegato molto bene, ecco che noi non è che possiamo inventarci un nuovo metodo per far diventare grandi i nostri figli, perché il loro cervello non è che negli ultimi 5 anni ha modificato la sua programmazione genetica e quindi può essere strutturato in modo completamente altro. E quindi il ruolo fondamentale degli adulti dovrebbe essere quello di selezionare strumenti ed esperienze che sono fasi specifiche, cioè adatte in modo particolare per quel momento della fase di sviluppo del bambino, e che rispondono davvero ai suoi bisogni di crescita, e che in generale, no? Se l'OMS è uscita con delle linee guida molto precise e ha lanciato un allarme molto forte al mondo degli adulti, se gli stessi pediatri a livello internazionale in questo momento stanno davvero allarmando e allertando tutti gli adulti dicendo dovete davvero adesso fare tanta attenzione, perché negli ultimi 15 anni è come se noi fossimo rimasti inconsapevoli rispetto ai bisogni di crescita di un bambino, ecco che allora noi adulti, educatori e genitori dobbiamo veramente forse fare un passo indietro e rimettere davanti alle scelte e alle proposte che offriamo ai nostri bambini davvero il senso e il significato di un buon progetto educativo e non di qualcosa che ai bambini sembra piacere tantissimo, che li tranquillizza, che sembra essere una meravigliosa babysitter, perché quella roba lì appunto può apparentemente nel qui ed ora avere effetti miracolosi, ma a medio e lungo termine, come dimostrava la ricerca svolta in Canada, avere invece delle conseguenze, degli effetti indesiderati, imprevisti e parecchio pericolosi.
Ecco, tra gli effetti pericolosi c'è sempre la possibilità che poi il bambino, quando non ci sono i genitori, possa utilizzare in maniera impropria anche questo tablet, il telefono, e incappare anche magari nelle mani di malintenzionati o visitare siti non adeguati a lui, eccetera, eccetera. Allora, tra pochissimo parleremo con Luca Comazzi di qualche accorgimento che possono prendere i genitori per tutelare. Questo però dopo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard. The days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side next to you? Take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? This hurt. Missing you like crazy. Take care of you.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Comazzi, lo conoscete, divulgatore scientifico, specialista in nuove tecnologie. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta e buongiorno agli ascoltatori.
Noi stiamo parlando di bambini, di uso smodato di tablet, telefoni. Evidentemente quando si parla poi di genitori che prendono delle precauzioni si immagina sempre ai bambini un pochettino più grandi, perché magari si gestiscono, si ha paura che possano incappare in qualche pericolo, navigare in siti non adatti, eccetera eccetera. Però non va dimenticato che molto spesso, proprio perché, come abbiamo già detto, alcune persone usano un pochettino lo smartphone come bambinaia, magari durante i pasti, in alcuni momenti dove il bambino si annoia, quando fa i capricci, come soluzione si cerca quella di accendere uno di questi smartphone o tablet o video, insomma, e farli giocare, fargli guardare un filmato, eccetera eccetera. I bambini rimangono comunque da soli con questi tablet e va detto che, insomma, il figlio medio generalmente capisce di queste cose più del papà e della mamma media, e a volte si sottovaluta anche il fatto che piccolissimi sono estremamente esperti nell'utilizzare questi accessori.
Vero. Tant'è che il mio consiglio è, per mamma e per papà, a meno che non abbiano una laurea informatica o giù di lì in tasca, di non mettersi di traverso, specialmente sui figli adolescenti, su quelli un po' più grandi, ma cercare di ragionarci. È tutt'altra cosa, naturalmente, lavorare ad aiutare i figli più piccoli, i bambini. Tra l'altro sarà il caso di spiegare che i telefoni moderni dispongono di una speciale modalità per bambini che si può accendere per utilizzatori sotto i 13 anni.
Qualsiasi telefono?
Sì, con modalità un po' diverse e effetti non perfettamente identici, però simili. Spieghiamo brevemente, magari prendete una penna così vi prendete nota se siete genitori che possono avere utilità nello scoprire questa cosa. Allora, cominciamo con iPhone e Apple. In questo caso è possibile configurare un smartphone o un tablet per l'uso del bambino. Come si fa? Il papà o la mamma va sul suo personale dispositivo, va in impostazioni, fa tap sulla sua foto, schiaccia in famiglia e lì troverà un pulsante che si chiama aggiungi membro della famiglia, che ha un'opzione chiamato crea un account per bambini. A questo punto si crea uno speciale account, che sarà quello poi usato dal figlio o dalla figlia, che avrà delle limitazioni. In sostanza mamma controllerà quali sono le app che si possono usare, controllerà quali sono i siti che si possono visitare e soprattutto per quanto tempo il dispositivo può venire usato, compreso anche l'orario della giornata. Quindi, per esempio, dopo le 9 di sera non lo puoi usare, non funzionerà per te. Inoltre, poco fa avevate parlato, vi ho ascoltato in radio, di guinzaglio telematico. Quando un dispositivo viene usato in questo modo, mamma e papà possono sempre usare il proprio dispositivo per vedere dove si trova il figlio o la figlia in quel momento. Una cosa abbastanza simile si può ottenere anche su un sistema Android, con un metodo leggermente diverso. Si tratta di installare sul dispositivo del figlio una speciale applicazione di Google che si chiama Family Link. Family, famiglia in inglese con la Y in fondo, Link con quattro lettere, il K in fondo. Lo trovate sul negozio delle app di Google, oppure andate a visitare il sito families, scritto families.google.com. Anche in questo caso si tratta di un programma che, una volta installato, permette a qualcuno, mamma e papà, da remoto, di tenere sotto controllo il tempo di utilizzo a intervalli di mezz'ora per volta, limitare quale app si possono utilizzare e vedere dove si trova il frugolo in quel momento.
Beh, diciamo che comunque recentemente Apple ha bloccato diverse app che venivano usate da genitori proprio per controllare l'uso che i figli fanno del loro smartphone, iPad, insomma, e quant'altro, no? È comprensibile comunque che sia stata criticata per questo.
è stata comprensibilmente criticata, sì, e anche in maniera feroce da qualcuno. In realtà però bisogna capirsi bene, perché Apple si è resa conto che alcune app, tra cui queste, andavano a controllare quello che gli utenti, tutti, non solo i bambini, fanno con tutte le altre app. Cioè, sostanzialmente, c'erano dei programmi che lavoravano un po' come Grande Fratello, violavano la privacy del proprietario del dispositivo, facendosi un po' gli affari suoi. Allora Apple ha dato un giro di vite. Nel farlo, purtroppo, ha dovuto bloccare anche programmi come questo. Non tutti, però, quelli scritti bene continuano a funzionare. In particolare, io segnalo la app che si chiama Moment, Balance Screen Time, purtroppo il nome è in inglese ma l'app è anche in italiano, quindi Moment, e poi ve lo dico come si scrive, Balance Screen con due E, time, della Moment Health, che è un programma che permette a mamma e papà di controllare che utilizzo stanno facendo i figli. Sugli iPhone poi va anche detto che c'è un programma intrinseco, incorporato da Apple, scatta automaticamente tutte le domeniche mattina e fa un rapporto, si chiama Screen Time, un rapporto di tutto l'utilizzo che è stato fatto. Quanto tempo hai passato sul tuo dispositivo nella settimana? Per quanto tempo l'hai usato per navigare, per leggere, per informarti, per giocare, per fare delle ricerche? È un programma che francamente troverebbero piuttosto utile anche gli adulti. E ci dicono che una nuova versione fortemente migliorata verrà lanciata il prossimo mese di settembre.
Ecco, e invece per quanto riguarda i sistemi Android?
I sistemi Android sono di loro natura un po' meno portati a tutelare la privacy del proprietario del dispositivo, e quindi da questo punto di vista bisogna stare un po' più attenti. Google, per esempio, quando viene creato un account, una ingresso nei propri sistemi, nelle proprie app, nel proprio mondo per persone sopra i 13 anni, avvisa sinceramente che le persone verranno tracciate anche se minorenni, per mandargli della pubblicità mirata. Tuttavia questo svantaggio, questo difetto, da un certo punto di vista si potrebbe ritenere un vantaggio, perché è possibile installare sul telefono, siccome non è protetto di suo, dei programmi anche molto intrusivi che vanno a controllare in tutti i dettagli cosa fa il proprietario. Per esempio ce n'è uno che si chiama Android 007, lo trovate sul sito android007.com. E è un programma che permette di intercettare i messaggi, le telefonate, le mail in uscita, tutto quello che viene guardato sul web, tutte le foto scambiate da chi ha in mano quel telefono. Si possono persino catturare a uno tutti i tasti premuti sulla tastiera, in modo da vedere ogni singola parola mai digitata da chi possiede quel telefono. E qui siamo più al Grande Fratello che non alla grande mamma. Una cosa personalmente che ritengo molto invasiva, troppo invasiva, però naturalmente ciascuno per i propri figli decide come crede.
Esattamente, e poi comunque va detto che trovare tutte queste app, imparare ad utilizzarle, tenerle costantemente sotto controllo, insomma, diventa un lavoro comunque non da ridere.
Sicuramente sì, ma io credo che, se mi permettete soltanto 30 secondi di opinione, questo problema sia lo stesso problema che c'era 25 anni fa per quanti usavano la televisione come bambinaia e 50 anni fa per quanti usavano i libri, i fumetti. Io 50 anni fa ero un bambino piccolo e andavo a cozzare contro gli alberi, non perché stavo guardando uno smartphone che non esisteva, ma perché stavo leggendo Topolino. E quindi probabilmente dobbiamo provare ad applicare i metodi e le soluzioni che i nostri genitori saggiamente usavano allora, declinandoli per le nuove tecnologie.
Grazie mille Luca Comazzi, aveva detto prima carta e penna, così vi potete appuntare insomma qualche consiglio. In realtà per tutti, chi non ha fatto in tempo a prendere appunti o chi in questo momento non poteva farlo, io ricordo che comunque qualsiasi consulenza della Rete 1, come qualsiasi altra trasmissione, può essere scaricata, riascoltata sul podcast sotto il nome evidentemente della trasmissione. Quindi grazie mille per questi preziosissimi consigli, Luca. Noi torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: carissimi, tempo fa fui invitata a cena da una giovane coppia con un bimbo di più o meno 3 anni. Per tutto il tempo della cena e dopo cena il bimbo, per la gioia dei genitori, trascorse appunto tutto il tempo con l'iPod. Io ero sconvolta, lo feci notare e i genitori si fecero una grassa risata. data. Quindi, insomma, anche qui a volte non ce ne si rende conto. Poi qualcuno ci scrive: può essere accettabile secondo voi che un papà dialoghi con la figlia tramite WhatsApp in casa da una stanza all'altra? Alberto Pellai, succede anche questo?
Ecco, la risposta è no, non è accettabile. Cioè, noi per primi, proprio noi genitori, dobbiamo davvero tenere un po' lo standard della qualità di comunicazione e di relazione all'interno delle relazioni con i nostri figli. Fondamentalmente, se siamo noi primi a rendere fluido tutto, a rendere possibile tutto, a non definire bene qual è l'asticella al di sotto della quale non si deve andare, poi oggettivamente questo diventa una sorta di effetto domino. E l'altro aspetto è che più noi usiamo male la comunicazione e la relazione in famiglia attraverso proprio la presenza e l'invasione degli schermi, più progressivamente ci desensibilizziamo, cioè non ci accorgiamo di quello che progressivamente andiamo perdendo nella qualità del nostro tempo familiare, delle nostre relazioni familiari, e quindi trasformiamo poi una cosa, no? Che magari uno emergenzialmente una volta può fare. Io sono giù in cantina, mia figlia è al terzo piano, ho bisogno urgentemente di un oggetto, me lo faccio portare, invece che fare tre piani. Ecco, questa è una cosa che ha un senso, ma se io sono nella stanza di fianco e per dirti qualcosa o comunicare con te ti mando un WhatsApp, è chiaro che questa, che apparentemente sembra un'azione innocente, in realtà usura progressivamente la qualità della relazione e della comunicazione che noi percepiamo come importante in famiglia.
Allora, ci sono tantissimi genitori che stanno scrivendo: noi non abbiamo nemmeno il tablet, facciamo i giochi di società, nostro figlio lo regolamentiamo solamente X minuti. Adesso sto riassumendo un po' il tenore dei messaggi che stanno arrivando. Faccio una domanda fuori dal coro. Evidentemente i bambini vogliono essere parte del gruppo, vogliono fare tutto quello che fanno gli altri bambini. Anche non concedere mai questo tipo, chiamiamo, di svago, è giusto o bisognerebbe semplicemente limitarlo?
Ma io credo che in realtà, quando noi parliamo di bambini di 5, 6, 7 anni, effettivamente questo, che di per sé sarebbe uno svago, per loro però è anche qualcosa di straordinariamente potente nel ridefinire cosa per loro è prioritario in termini di divertimento. Cioè, un gioco in scatola alla fine è sempre meno divertente di un videogioco. Se io però lo osservo con gli occhi e gli strumenti dell'educatore, io so che un gioco in scatola mette proprio in gioco con gli altri giocatori molte più competenze di un videogioco. Allora, se i bambini fanno il loro mestiere, fondamentalmente loro continuano a chiedergli la cosa che a loro piace tanto e che li fa stare bene. Ma alcune di queste cose che a loro piacciono tanto e li fanno stare bene, spesso sono cose che a volte non fanno bene ai loro bisogni di crescita. Ecco perché effettivamente questa capacità di discriminare cosa ti piace e ti fa stare bene e cosa realmente ti fa stare bene, il bambino non ce l'ha e l'adulto ce l'ha. Ed è per questo motivo che, per esempio, ritardare l'accesso alla vita online di un bambino così piccolo ha molto senso nella prospettiva di un genitore, di un educatore, anche se il bambino protesta e dice tutti gli altri ce l'hanno, lo fanno. Questa non è mai una buona motivazione educativa, è solo una motivazione di mercato e di popolarità.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: quando ero bambina esisteva una cosa bellissima per tenerci occupati quando proprio i genitori non potevano stare con noi, il raccontastorie, un fascicolo illustrato bimensile con tanto di audiocassetta. Noi da bambini li abbiamo mangiati, adoravamo quella serie, ci ha fatto tanto divertire e sognare con la fantasia.
È così, è perché il raccontastorie, se ci pensate bene, no? Aveva una storia dentro un mangiacassette, aveva una narrazione dentro al libro con alcune illustrazioni, ma poi la nostra testa, per godere veramente dei contenuti di quella audiocassetta, doveva veramente navigare tantissimo, immaginare tantissimo e costruire moltissime immagini proprio interiori, e questa è un po' anche la necessità di fornire ai bambini che stanno crescendo strumenti e giochi che ne alimentino la creatività.
Allora, un ascoltatore invece ci scrive: dopo aver impostato sui supporti elettronici dei miei figli i tempi di utilizzi e diversi altri blocchi, dopo 3 giorni uno dei miei figli aveva già trovato il sistema per sbloccare tutto con un'unica operazione. Che smacco per me! Sono tornato ai vecchi sistemi, ossia sequestro dei telefonini, ma che fatica far fronte alle loro pressioni per riaverli. Buona giornata. Alberto.
Questa è proprio la storia di tantissimi genitori, cioè mentre è vero, no, che i filtri oppure alcune cornici di limitazione quali quantitativa poi sono molto utili magari con i bambini della primaria, della scuola elementare, è vero anche che i preadolescenti effettivamente sono molto molto poi abili e spesso più smart di noi, e quindi 448 possono davvero disinstallare un sistema di analisi o di controllo che noi abbiamo. E personalmente quello che poi credo io è che nel momento in cui noi abbiamo messo nelle loro mani device elettronici eccetera, il lavoro grande da fare non è tanto con un filtro, un controllo elettronico o artificiale, ma soprattutto con i preadolescenti, proprio sostenere il rispetto delle regole, definire un limite che non può essere oltrepassato, e quindi supervisionare e monitorare insieme a loro quello che succede all'interno del loro smartphone. E l'idea è proprio che devono progressivamente imparare un sistema di autoregolazione in funzione dei principi di eteroregolazione che il genitore mette a loro disposizione.
È arrivato un messaggio molto lungo di un'ascoltatrice, lo riassumo. Lei dice: insomma, io finché mia figlia era piccola ho tentato in tutti i modi di tenerla lontana da tutti questi mezzi, ha sperimentato insomma qualsiasi cosa, e dice: adesso che ha 18 anni può fare quello che vuole, non mi ascolta più. Io ho notato che praticamente in pochi mesi ha buttato al vento 18 anni di mio lavoro per cercare di regolamentare tutto questo. L'ha già raggiunto con gli interessi.
Ma io credo però che questa ascoltatrice non deve dimenticare che in tutti quegli anni in cui ha fatto molto lavoro, per così dire, di confinamento, di palettamento, ecco che le reti neuronali della ragazza nel frattempo hanno potuto proprio germogliare, fiorire, cablarsi, integrarsi all'interno del suo cervello, permettendole di acquisire competenze che in questo momento non le sono servite a non fare la buffata di tecnologia, ma probabilmente magari le servono poi in altri fronti della vita, di funzionamento scolastico, e di sicuro in adultità l'aiuteranno e la supporteranno molto. Credo che uno dei problemi che abbiamo con i piccolissimi è che più uno entra dentro all'online e ne diventa dipendente e usufruisce di quel genere di esperienze e contenuti, più il cervello effettivamente si abitua a certi generi di stimoli e di modalità e non va più alla ricerca di altri. Credo che molti genitori all'ascolto sappiano che emergenza è, perché a figli maschi alla scuola media vederli così persi dentro YouTube e i videogiochi e magari mai più interessati alla lettura di un libro.
Grazie mille Alberto Pellai, noi ci ritroveremo presto. Chiudiamo con la battuta di un ascoltatore, cinica ma tanto vera: comunque grazie all'elettronica nessuno mi ruba più le ciliegie e le fragole. Buon pomeriggio.
La consulenza.